June 4th and the night is fading. How am I escaping? My reasons don't need explaining. 8 months to the
15:21 sulle libere frequenze di Blackout. Eccoci di nuovo in diretta da Venaus. Siamo qui per continuare a presentarvi alcuni dei temi affrontati nei dibattiti, per intervistare le persone che incrociamo in questi giorni qui in valle, che partecipano alla lotta NoTav e a tutti i contenuti che vengono portati in questi 3 giorni di lotta. In questo momento e per la prossima mezz'ora è con noi Filo Sottile, autrice del libro Contro la politica delle briciole, la mostruosi trans e altre mitologie femministe. Ci prendiamo un po' di tempo per fare 2 chiacchiere a partire dal libro. Ciao Filo, grazie mille per essere con noi.
Ciao Maria, ciao a tutte le persone che ci ascoltano.
Allora, eccoci innanzitutto, sei qui per presentare il libro, tra l'altro non so se vuoi rilanciare l'appuntamento per chi ci sta ascoltando anche qui dal Pratone.
Ci vediamo alle 16 allo spazio autogestito e ad accompagnarmi nella presentazione ci sarà Silvia Ugolini della Lab Antiviolenza Valsusa e quindi caliamo nel nostro contesto territoriale anche un certo tipo di discorsi.
Ecco, allora il libro Contro la politica delle briciole è edito da Tamu, è uscito quest'anno, quindi fresco di stampa, però nasce anche da un tuo lavoro precedente, quindi inizierei subito così a caldo con la prima domanda, se ci puoi introdurre un po' come nasce questo lavoro e quali sono i temi al centro del libro. Poi andiamo a capire il come vengono esposti, ma partiamo un po' appunto da quello che sono proprio i punti cardine.
Grazie. Allora, da un certo punto di vista questa è una riedizione di un testo uscito nel 2020 nella collana Book Block della casa editrice Eris, che allora si intitolava La mostruosi trans per un'alleanza transfemminista fra le creature mostre. E, era, insomma, la collana Book Block di Eris raccoglie testi introduttivi a un tema e quello di cui si parlava in quel testo era il femminismo visto da una prospettiva trans, delle rivendicazioni femministe delle persone trans. La particolarità di quel testo era che utilizzava come strumento retorico e come diciamo sorgente di immaginazione le creature mostruose, soprattutto derivate dalla letteratura gotica dell'Ottocento, però anche insomma variegate. C'era dentro Stephen King, c'era dentro Pinocchio, c'erano dentro un sacco di Fantasma di Canterville, che non è esattamente gotico. Attraverso la mostruosità di queste creature si riusciva a parlare della mostrificazione delle persone trans e delle persone, di tutte le persone che in qualche modo sfuggono alla norma bianca, borghese, etero, cisgender, maschile e abile. E poi c'era una, diciamo, la scaturigine, l'ispirazione derivava da un testo di una storica attivista statunitense transgender che si chiama Susan Stryker, che fra le altre cose scrisse un piccolo testo, un piccolo saggio che si chiama, ha un titolo lunghissimo, Ciò che dissi a Victor Frankenstein sopra il villaggio di Chamonix, un'interpretazione della rabbia transgender. E sostanzialmente, utilizzando questa figura della creatura senza nome di Frankenstein, riusciva a parlare del sapere incarnato e delle rivendicazioni e del particolare tipo di oppressione patriarcale di cui sono oggetto le persone trans. E allora mi spacchettò il cervello quella lettura e mi venne da pensare che utilizzando quello strumento retorico avrei potuto mettere in campo anche altri aspetti e anche più radicati su quella che era la realtà italiana e europea, che non è completamente sovrapponibile a quella statunitense. E quindi appunto nasceva questo testo nel 2020, nasceva in parallelo a uno spettacolo che si chiama Mostre e Fiere, che metteva in scena le voci dei mostri per parlare di femminismo da questa particolare prospettiva. Dopodiché sono passati 5 anni, questo libro è andato molto in giro, a me ha dato tantissime soddisfazioni, soprattutto relazionali, nel senso che mi ha permesso di incontrare tante persone che mi hanno detto: sai Filo, dopo aver letto questo libro ho cominciato a farmi delle domande sulla mia identità di genere, oppure hai rotto il mio uovo trans, oppure no? Sono tante persone che con questo libro hanno fatto delle cose, delle azioni, da graffiti, murales, gruppi di lettura, letture pubbliche, per cui mi prendo soltanto il merito di traduzione, di fatto i temi che ci ho messo sono i temi che io ho raccolto nelle assemblee, negli spazi politici che ho frequentato, per cui non ho inventato niente se non un modo e un immaginario, cioè riproposto un immaginario. Sono passati 5 anni, il libro praticamente oramai introvabile, era esaurito, e io sentivo che anche dovuta a una serie di incazzature politiche molto potenti, ho sentito che avevo bisogno di ritornare su un certo tipo di discorsi, e di nuovo, anche se ho utilizzato delle tecniche letterarie diverse, di nuovo ho fatto appello alla presenza dei mostri, per cui all'interno di questo libro c'è la mostruosi trans, ma è lungo 4 volte tanto, no? 5 anni fa era 70.000 battute, ora sono 270.000, per cui è quasi quadruplicato, e ho cercato di dare ancora più complessità a queste rivendicazioni, soprattutto in un momento in cui è appena finito il picco in cui le democrazie neoliberali hanno cercato di comprarci e di assimilarci, ed è invece cominciato questo periodo più dichiaratamente fascista in cui le persone trans e le persone di genere non conforme sono sotto attacco, perché è il primo punto in cui far leva per poi restringere le politiche di genere su tutte le soggettività che appunto non sono bianco, uomo, etero, eccetera. Star chefs, stepping out of place, smelling like success. Can't take a break from making dumb checks. I'ma spend my M's, pass through the ends. Tattoo on HS, saying a side M. Grazie mille, e mi hai insomma dato grandi assist anche per le prossime domande, perché hai affrontato in un certo senso anche un po' la questione del genere letterario, no? Da cui ti ispiri, che riprendi e anche che metti insieme, quindi anche dei generi letterari che vai appunto ad utilizzare per affrontare tutta una serie di questioni. Il libro è sostanzialmente in tante parti, poi dimmi se ti ritrovi in questa descrizione, un dialogo tra creature anche mitologiche, ma non solo, in un certo senso ritornano però fatti reali, quindi come spiegavi anche prima, assemblee, vite vissute, fatti storici, quindi in un certo senso vai a mettere insieme una componente più appunto mitologica, mi viene da dire, ma ripeto anche qui correggimi, con tutta una serie di punti che sono anche riassunti in un certo senso nella tua frase, no, che riprendi bene nell'introduzione, per andare anche a definire come vai in un certo senso ad affrontare questi temi, la decolonizzazione della narrazione trans. Ecco, come usi questi generi e queste storie in questo senso? Grazie. Allora, io non mi sento, sebbene abbia anche io un pezzo di carta all'università, ma non mi sento per niente un'accademica, mi riconosco più come pancastorie, cantastorie punk, e insomma ho più dimestichezza con gli strumenti della narrazione che con quelli saggistici dell'accademia, sebbene anche io, soprattutto dal punto di vista politico, abbia lavorato sugli strumenti critici, però questo me l'ha dato il movimento No Tav e me l'ha dato la mia militanza femminista queer. In questa riedizione ampliata, diciamo che si amplia ulteriormente l'utilizzo degli strumenti letterari. Questo deriva da una grandissima frustrazione, nel senso che negli ultimi anni pare che l'editoria mainstream abbia scoperto che c'è una piccola ma insomma fedele nicchia di mercato di persone che cerca testi femministi, e per cui l'editoria mainstream sta cominciando a fornire una serie di letture che secondo me però sono accomunate da due cose dal punto di vista stilistico: o sono manualetti, cioè una serie di regole di comportamento, e questa cosa mi mette in sofferenza, nel senso che io credo che tutto vada costruito caso per caso insieme alle persone con cui si fa la politica, che abitano il tuo territorio, che abitano la tua situazione, e avere dei protocolli prefissati di come ci si comporta non ci porta da nessuna parte, di nessuna parte buona, ecco, nessuna parte realmente rivoluzionaria, se non partiamo appunto da quello che è davvero il nostro contesto politico. E l'altro tipo di letteratura che le case editrici mainstream stanno fornendo alle lettrici, lettori, lettrociu femministe sono memoir. Memoir che, sì, il femminismo dice che possiamo che dobbiamo partire da noi stessi per non parlare al posto di altre soggettività, tuttavia ci sono moltissimi di questi prodotti letterari che sono io, da pagina 1 all'ultima pagina. Scusate.
Scusami Filo, ti chiedo solo di avvicinare per sentirti bene.
E quindi c'era... nasceva da questa frustrazione, no? Sul modo in cui comunichiamo, perché il modo in cui comunichiamo è anche parte di ciò che diciamo, no? Se il mio modo di comunicare è prescrittivo, no? Per cui ti dico come ti devi comportare, sostanzialmente mi sto ponendo in un ruolo che non è assolutamente orizzontale, no? Questo è quanto più lontano io penso sia da una politica femminista. E se invece tutto quello che dico è solo riconducibile a me stessa e non c'è quel passaggio politico in cui le altre persone possono riconoscere le loro oppressioni e insieme possiamo elaborare delle strategie, e diventa un piangersi addosso di cui non ce ne facciamo niente. Per cui ho di nuovo spinto l'acceleratore sugli aspetti letterari di questa cosa che, ripeto, è una piccola enciclopedia di tutto quello che ho attraversato nelle assemblee, per cui ci sono a volte quasi letterali interventi di mie compagne e miei compagni, che però sono in travestino, nel senso che le loro parole sono in bocca al mostro di Frankenstein o a un'altra creatura. Abbiamo bisogno di comunicare in una maniera che sia efficace per accendere gli immaginari. Io penso sempre che non solo sono le argomentazioni razionali a spingerci a metterci in azione, a fare delle cose. Sono degli immaginari, sono cose che colpiscono le nostre emozioni e che ci fanno arrabbiare o che ci fanno immaginare che lì c'è un posto migliore, una società migliore, un modo migliore di stare insieme, è quello, no? È accendere la nostra fantasia e i nostri cuori che ci mette in moto. E per cui, senza abdicare all'argomentazione e alla critica, però è lì che dobbiamo lavorare. Per cui il sottotitolo cita mitologie femministe e ci sono una serie di tentativi di riscrivere i miti di fondazione che di solito sono scritti per la compagine maschile etero cisgender bianca dominante, e per cui ritorniamo a quelle storie, no? Alcune addirittura prese dalla Bibbia o dalla mitologia greca, ritorniamo a quelle storie per dire che c'eravamo anche noi e già allora avevamo un piccolo spazio di agency per dire no. Queste storie vanno riraccontate nuovamente da capo.
E
Ecco, parlavi dell'importanza del genere letterario e sicuramente il genere letterario nel costruire un immaginario e nell'andare a lavorare sulla lingua e quindi sul cambio di cultura ha un ruolo fondamentale. Prima la compagna mi suggeriva una citazione di Judith Butler che mi ha, come dire, fatto venire un pensiero, e questa citazione andava a parlare del ruolo dell'irreale nella letteratura queer per allargare le norme. Io un po' di tempo fa avevamo fatto una presentazione di un libro a Radio Blackout di Ursula Le Guin e delle sue versioni di genere, di come nel fantascientifico si creino delle alterità, degli spazi di possibilità che vanno a costruire dei mondi. Ecco, ti vorrei chiedere qual è il ruolo del fantascientifico, della costruzione di un immaginario che possa anche sovvertire il reale, soprattutto a fronte del reale che stiamo vivendo, che ha così tanto bisogno di una sovversione.
Grazie. Allora, sorridevo mentre ponevi la domanda, perché quella citazione di Butler è la firma incalcia tutte le mie email e per cui ce l'ho abbastanza presente. E poi, citando Ursula Le Guin, citi una delle mie una delle persone a cui mi riferisco più di frequente. E tra l'altro uno dei personaggi che sta in uno dei suoi romanzi più importanti, che è La mano sinistra del buio, e Straven prende voce, il libro si apre con gli atti del simposio sulla decolonizzazione della narrazione trans. La prima persona, la prima creatura che prende parole è proprio Straven, che insomma viene da questo mondo immaginato da Ursula Le Guin, in cui queste creature umanoidi non hanno un sesso definito e il loro genere è relativo alle persone con cui sono in relazione, per cui di volta in volta questa cosa per me era fondamentale per parlare del fatto che il genere, l'espressione di genere, non è qualcosa che riguarda la persona, ma è qualcosa che riguarda la relazione. Cioè, io sono una persona trans, o una persona cis, o una persona uomo, una persona donna, in relazione alle altre creature umane che ho intorno. Di per me ho il mio corpo, ma non ho un genere. In un posto senza altre creature umane non sentiremmo il bisogno di un'espressione di genere, avremo soltanto la relazione col nostro corpo e con le altre creature non umane. Il fantastico, il fantascientifico, secondo me sono strumenti potentissimi. Lo diceva anche Ursula Le Guin, che ha scritto pochissima saggistica e anche da femminista ha sempre difeso la sua scelta dicendo: nel momento in cui io scrivo fiction, scrivo fantascienza, nessuno mi mette un gatekeeping, nessuno mi ferma, però ho la possibilità di arrivare a più persone e sollecitare gli immaginari. Nel momento in cui una donna femminista anarchica comincia a scrivere, no, magari si trova in un'altra situazione di dover giustificare, no, la sua presa di parola. E quindi, da una parte, insomma, ci permette di passare un pochino più sotto traccia e arrivare più lontano, e dall'altra parte però incidere sugli immaginari, perché appunto mi è capitato in questi giorni di dire, per mancanza di parole migliori mi definisco anarchica, ma non perché io abbia letto Bakunin o Emma Goldman, ma perché ho letto un romanzo di Sciascia in cui la parola anarchia non è mai citata, ma vedi tutta una serie di ragionamenti libertari che mi hanno accesa, no? E per cui da lì quella è stata la cosa che mi ha messo in azione, mi ha fatto cercare letture, mi ha fatto cercare situazioni, compagni, modi di agire. Quindi accendere gli immaginari è fondamentale. Come si accendono gli immaginari? Partendo da una prospettiva sgamba, no? Provando a uscire un attimo da quello che è il consueto, mettendo in campo anche, no, in questo io il fantascientifico è anche un po' la versione attuale del magico, no? Nel senso che ha a che fare col potere, che cosa possiamo fare, quali sono le tecniche, le possibilità, no, del nostro agire. E questo riguarda sia i nostri oppressori, hanno in mano mezzi potenti, sia noi che dobbiamo renderci conto di quali sono le risorse che abbiamo e come possiamo utilizzarle per cambiare, no? In questo c'è la magia, in questo c'è il grande potere, no? Per cambiare una situazione che è sicuramente avversa e in questo momento più che mai, almeno nei miei 47 anni di vita, orrenda. Nigga trying to hold my shit up, I'll never forget what you told me, give up, and that my big dreams will fall from a reach, and then I broke the tide and brought sand to the beach, to the beach. Imposter posing, your life ain't candid, no song you make can repair the damage. Money, 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 threw you off balance, law and order. You told me be wary of the sharks and then you became one. What can anyone truly expect from a day one? Moral injury. This is no longer a mystery. I know exactly how we got here. I had to accept I'd been had. Entitled people are lazy and as members we rationalize that. You're not for the culture, you're just for the cult. They love bomb you to start then, cuff you by the heart then.
Abbiamo chiuso prima parlando del potere che sta nel magico e che noi possiamo anche riappropriarci tramite sia il nostro agire che anche la costruzione di immaginari. All'interno di questo campeggio, in questi tre giorni, il tema predominante è stata la guerra alla guerra, l'idea che i nostri corpi, i nostri territori, le nostre vite siano oggetto di militarizzazione e in una prospettiva di riarmo, quello che veniva detto bene dall'assemblea di NUDM durante l'assemblea Guerra alla Guerra è quanto verranno riarmati i rapporti sociali e quindi la rappresentazione di genere diventerà un terreno minato. Ecco, ti vorrei andare a chiedere come si va a inserire la politica queer in questo, che spesso è anche un grande dimenticato.
È un grande rimosso, contemporaneamente è quanto di più attuale e stringente, cioè non quanto di più, non voglio fare delle gerarchie, è importante insieme a tutta una serie di altre cose, nel senso che il riarmo significa economia di guerra significa che cambia la relazione che abbiamo con i nostri posti di lavoro e quello che possiamo... Sono una persona genitore, penso soprattutto a quello che sta accadendo nelle scuole, la quantità di persone in divisa che vanno a fare momenti di formazione nelle scuole è in drastico aumento, no? Da gente che insegna a fare le cariche, ai cortei, alle persone piccole, a una riscrittura dei programmi di come si insegna la storia, per cui... togliendo tutte le parti di critica e riducendo tutte a favolette, a miti che non si possono riraccontare, appunto. Quello che ci viene tolto sono... tutta questa cosa che sembra astratta, narrazioni, ma in realtà sono corpi ed esistenze e relazioni, no? Nel senso che poi nessuna delle creature umane può vivere davvero da sola, siamo tutte in rapporti di interdipendenza e in una economia di guerra, in uno stato di guerra, nel momento in cui l'obiettivo è riarmarci per permettere a pochissimi potentati di acquisire nuovi territori e nuove risorse, quello che peggiora, perché in realtà siamo già in quel sistema, è che la lettura binaria del mondo deve essere accresciuta, perché dobbiamo sapere chi mandiamo in guerra, chi si occupa del lavoro riproduttivo, le donne, chi si occupa materialmente. Poi ci sono anche eserciti misti, ma comunque stiamo andando sempre di più. C'era stato una, grazie anche alle lotte femministe degli ultimi decenni, c'era stato un leggero miglioramento in questa situazione, gli spazi invece si stanno di nuovo restringendo e per cui le politiche di genere diventano più restrittive. Cioè la lotta all'aborto è anche la lotta per avere più soldati, non lo so, e per incatenare le persone socializzate donne o con un'anatomia femminile a un ruolo determinato all'interno della società, perché poi il punto non è tanto, cioè il contrario del patriarcato non è il matriarcato, il contrario del patriarcato è l'orizzontalità dei rapporti fra tutte le persone, tutti i corpi e tutte le anatomie. Ed è esattamente il contrario della guerra, no? Perché la guerra è un sistema di sopraffazione in cui la gerarchizzazione dei corpi e dei generi è fondamentale, perché lo possiamo vedere anche in relazione agli animali non umani, no? Nel senso che nel momento in cui io bombardo un territorio non sto soltanto bombardando esseri umani, sto anche bombardando creature, un ambiente, una storia, una storia terrestre, ecco, no? Siamo corpi, siamo i nostri corpi e siamo la relazione che c'è fra i nostri corpi e siamo gli animali umani e gli animali non umani in rapporti di interdipendenza strettissimi. Il click che dovrebbe farci mettere in azione è difendere queste relazioni e difendere la nostra possibilità di esistenza.
Filo Sottile, grazie mille per questo tuo intervento, per queste chiavi di lettura preziose sulle frequenze di Blackout e qui in aperta diffusione dallo stand di Blackout a Venaus. Noi sappiamo che a breve ci sarà la presentazione del tuo libro, di cui ricordo il titolo, Contro la politica delle briciole, la mostruosi trans e altre mitologie femministe. Non so se vuoi fare un saluto particolare, hai qualcosa da aggiungere in chiusura, non mi piace chiudere così.
Ringrazio voi dell'invito, ribadisco il fatto che appunto mi accompagnerà nella presentazione Silvia Ugolini della Lab Antiviolenza Valsusa e ci saranno altre realtà insomma vicine e per cui cerchiamo di dare corpo a questi temi in questo territorio.
Grazie ancora. Rimanete in ascolto di Blackout, continuano le dirette e gli approfondimenti da Venaus.